Bentornate e bentornati su Power Pizza. Come avrete notato, io oggi sono in modalità super relax perché indosso la mia felpa coperta, ho la borraccia delle cose caldine e sono stranamente chillone. Perché, mi chiederete l'orro? Perché ho montato Power Pizza fino a ieri sera e onestamente ne ho i coglioni strapieni di sentirci e vederci. Quindi oggi voglio una puntata super chill che non sia difficile da montare. Se viene fuori una cosa troppo confusionaria, io taglio tutti i pezzi che non siano comodi da montare. Non è una sfida questo che vi sto facendo, è un invito.
Sì, grazie. È chiaramente una sfida.
No. Challenge non lo è, accepted, Lorro. Ci parliamo sopra tutto il tempo come stiamo facendo adesso. Sio, inizia a parlare, prego.
Lorro.
Volevo dire che con
no!
Questo lo taglio, per esempio, non ironicamente.
No. Allora, ragazzi, però all'inizio di Power Pizza, nonostante sia chill o agitata, ci chiediamo quante pizze abbiamo mangiato, quante pizze avete mangiato, perché io ne ho mangiato un bel po'.
Due.
Settimana.
Due.
Tre, quattro.
Una ieri sera alle 11:30, proprio in corner per non essere licenziato da Power Pizza.
Dopo aver cenato e detto, no, ho sbagliato.
Esatto, non era pizza.
Un'altra pizza.
No, aspetta, ma nel senso che quando hai mandato la foto, cioè non era solo che avevi già cenato e ci hai mandato la foto tardi,
era,
cioè l'hai proprio mangiata tardi la pizza.
Sì, ho finito in studio molto tardi, ho detto, andrò nel posto che ha sempre la mozzarella vegana. E i tizi mi hanno detto, sai che l'abbiamo tolta la mozzarella vegana, ora la facciamo noi in casa. E ho detto,
madonna.
E poi ho detto, infatti guarda, la mettiamo col cucchiaio. Ho detto, perché di solito con lo squeezer. Ho detto, e non era più buona.
La famosa mozzarella al cucchiaio, che fa il paio con la pizza al cucchiaio, tra l'altro. Quindi
esatto.
It checks.
Allora, quindi cucchiaio, way of life. E mi dispiace, ma tipo è stata un'idea pessima per questa nota catena di pizzerie scegliere di non prendere più la mozzarella vegana super buona, ma di rovesciarci sopra del succo di mandorle.
Allora,
penso,
punto
vabbè.
In più per l'effort, però, dai.
Ma sì, due punti meno per il gusto, però. Cioè, nel senso, è comunque negativo il voto.
Ma 10 punti in più a NordVPN, che sponsorizza questa puntata.
Grazie.
E
NordVPN.
Volevo anche dire un'altra cosa, ma me la sono dimenticata. Quindi ciao amici, ciao, come state?
Sì, io stavi parlando di pizze.
Sì, no, volevo solo dire che questa settimana ho fatto la trifecta perfetta.
Nice.
E cioè ho mangiato la pizza alla pala, la pizza rotonda e la pizza fatta in casa.
E la pizza cubica?
La pizza cubica non l'ho mai mangiata perché non esiste. Nick, smettila di
non
dire
ancora.
Questa cosa.
Era un test e l'hai superato, bravo.
Ok.
Yes. E soprattutto ho mangiato dei grissini durante la settimana, ne ho sgranocchiati.
Bravo.
Diversi, tra cui quello di Nefn, che dice che per Sio,
certo.
Perché sono io, negli ultimi anni Edgar Wright ha fatto anche un bellissimo documentario sugli Sparks, consigliato. Non so cosa siano gli Sparks.
Cosa sono gli Sparks?
Non
infatti.
Lo so.
Ma
le scintille. Gli piacciono le scintille in generale. Okay. Cioè, ma che bello.
Due ore di Edgar Wright che inquadra delle scintille. Must watch, assolutamente.
Tra l'altro è strano perché comunque una frase letteralmente in italiano a un certo punto ha cambiato lingua sulle Sparks. Però vabbè, me lo segno. In ogni caso voglio fare il completista di Edgar Wright, adesso che sono un grande fan della trilogia dei gelatini.
Beh, bravo. Sì, certo.
Bravo. Russell 10 ci scrive: è possibile che Nick sia andato a vedere Past Lives perché il cognome della regista è Song, una delle due parole che compongono il titolo Silk Song.
Wow.
Mi aspetto quindi la recensione di un film con protagonista Anna Silk, hashtag Team Nick. Allora, non so chi sia, ma andrò a vedermi che film ha fatto e prometto forse di guardare un film con lei.
Margherita Romaniello ci lascia un grissinone lungone. Io di solito li snobbo quelli lunghi, ma questo mi ha fatto troppo piacere, quindi lo leggo tutto.
Sì.
E ci dice: Lorro Wap, fuori contesto per Boku no Natsu Yasumi. Vivo ad Osaka e dopo la recensione di Lorro mi è venuta voglia di provare il gioco. Ne trovo una versione originale e provo a giocarci con la mia amica Misaki. Inutile dire, esperienza meravigliosa. Misaki da piccola ha sperimentato in prima persona tutte le piccole attività presenti nel gioco.
Wow.
E quindi era un continuo, questo lo facevo anch'io. Oppure ci dovevamo alzare alle 6 di mattino per andare al tempio e fare stretching e avere il timbrino giornaliero. E quindi ben presto il gioco è diventato un Misaki no Natsu Yasumi. Super super divertente, mi sono sentito ancora più in Giappone di quanto non fossi già comunque fisicamente. Grazie ancora per il consiglio, ma grazie a te e alla tua amica Misaki per questo spaccatino di vita super bello.
Ma che super wholesome, che bello.
Dille sugoi desne da parte nostra.
Esatto. Baka.
Perché? Non dirle babaca, per favore.
UV.
non ho mai sentito dire la W con così tanto V come in questo episodio.
Qualunque cosa volessi dire dopo questa cosa non ha più senso.
Jotunbard3581 dice: raga, lui ma proprio. Vi vedremo mai giocare a Dund? Magari con Intel? Allora, a D&D no, però ho scelto questo grissino per pluggare l'ultima speciale che è uscita, che è la prima speciale del PGDR, Pizza Gioco di Ruolo.
PGDR, assolutamente, nome approvato.
È un super nome.
E poi, soprattutto, abbiamo fatto una puntata in cui giochiamo a un gioco di ruolo che si chiama Green Oaks. È uscita qualche giorno fa.
Il gioco di ruolo dei vecchi ed era letteralmente quello che ho finito di montare ieri, per quello che dopo 3 giorni di montare noi nel caos più totale non ho più voglia di montare Power Pizza, né di vedervi e sentirvi. Però la puntata è uscita e se siete sul nostro Patreon correte a guardarla più che ascoltarla, perché ascoltata è un po' caotica, ma guardata fa molto ridere.
Fa molto molto ridere. 10 fette di pizza.
Sì, dobbiamo ancora ottimizzare il GDR fatto da noi tre per l'ascolto audio. Ci impegneremo la prossima volta. Però questa è la prima di 2 puntate di Green Oaks, che sarà un'avventura autoconclusiva questo mese e il prossimo mese. Quindi se vi fate la bufala sul nostro Patreon ve la potete tranquillamente ascoltare e ridere moltissimo, tra virgolette.
Certificato.
Sembra che tu stia scammando la gente, ma è la verità.
No, è veramente divertente.
Persino io che ci odio lo dico, cioè fa ridere.
E comunque se anche fosse uno scam lo saprebbero solo dopo, quindi comunque funziona.
Come i veri scam. Andate anche voi a ascoltare le avventure di Glauco e Carlone.
Chickpeas su YouTube ci lascia uno dei miei grissini d'accordissimo con Nick su Past Lives. Sulla carta ha tutti gli ingredienti e motivi giusti, ma è come se non li usasse. Non li usa, rimane lì fermo a fissarli e basta. Per forza ne esci infastidito. Ti hanno promesso un bel piantino catartico e poi non arriva. Faccia del non essere felice. E poi qualche riga vuota di testo. Update. Niente, non sono più d'accordo con Nick perché mi avete ricordato di 3 manifesti. Non si riesce a starvi dietro.
È l'unico commento che ho pinnato sull'ultima puntata, perché ho detto sì, sì, è lo stigma originale, non va mai dimenticato.
Cecilia colpisce ancora.
Never remember.
Menus, l'horror wap. Chi vuole iniziare? Perché io oggi ne ho svariati, ne ho
io
2 punti
zero.
Svariati.
Io ti ascolto.
Dimmene una e poi te ne rispondo con una io.
Allora, l'horror wap, ho finito le ultime 2 di True Detective, confermo il voto, sono 10 fette di pizza. E ad oggi, ripeto, inarrivato per la televisione quel livello. Guardatelo se non l'avete già fatto.
Nice.
Era un loro app molto veloce.
Sì.
Grazie. Io invece vi avverto che se siete non italiani potreste non aver notato che nell'ultimo libro di Cassandra Clare, che ha scritto Lo scudo del principe, è una tizia che fa dei romanzi fantasy, praticamente avete presente il fantasy, questo genere?
Sì, vagamente.
Cui, esatto. A volte ci sono le lingue inventate, no? Il Signore degli Anelli aveva la lingua degli hobbit che fanno bob bob bobbit.
Me lo ricordo, faceva così. Sì, effettivamente sì.
Esatto, varie lingue inventate. Però a volte questi libri si basano su non delle lingue inventate, ma magari delle lingue molto poco conosciute al mondo.
Okay.
Così puoi usare una lingua che già esiste, ma feels like fosse inventata. Ebbene, in questo libro, Lo scudo del principe, ambientato nel regno di Castellane, si parla veneziano.
Ah, aspetta, ho visto una schermata di quella cosa. Infatti dicevo, di cosa cacchio sta parlando? Ho visto letteralmente una foto fatta a una pagina con, non so, principessa fantasy tal dei tali che dice e pronuncia delle frasi in veneziano. Ma in che senso? Ma c'è, cioè, in un testo inglese intendo.
Esatto, nel testo inglese. Magari poi lo leggete in italiano e tradotto diversamente, però io vi consiglio di leggere in inglese, perché è tipo: while Louisa glanced at him, smiled, then frowned and said in rapid Sarthian, mi pensava che sei il principe che somiglia tanto. She thought you were the prince. She says you look very like him. È incredibile sta roba.
Ma è una persona di origine italiana o italiana che ha scelto? Cioè, come fa con, cioè, come ti viene in mente il veneziano?
Bellissimo.
Voglio dire,
è un articolo bellissimo del Post che ho letto, perché a me queste robe linguistiche mi fanno sbonnare.
Ti sbonnano comunque, non ti fanno sbonnare, mi insegna l'orro.
Sì,
vabbè,
bravo,
comunque
Nick.
Sia entrambe le cose, sia transitivo che intransitivo. Ma la questione è che ha chiesto a un tizio che si chiama Francesco Bravin, che è socio della Language Creation Society, che è, è un'associazione internazionale di appassionati di lingue artificiali. Per esempio, il tizio che ha inventato il Dothraki nella serie di Game of Thrones. E a volte gli scrittori contattano questa associazione per chiedere aiuto.
Certo,
e gli hanno proposto vari dialetti già esistenti. E lei ha scelto il veneziano.
Ma cioè, non è che tipo ha scelto il veneziano veneziano come base per creare un'altra lingua. No, cioè proprio ha scelto il veneziano, punto.
Cioè, gli hanno detto, guarda, bellissimo, potresti vagamente ispirarti a questo dialetto che ha queste strutture. Fatto, copia e incolla, finito il libro.
Madonna,
let's
ma
go.
Io spero che a un certo punto, non so, ci sia un banchetto reale fantasy in cui si servono sarde in saore, nervetti, tipo, cioè, è bellissimo, bravissimo.
È incredibile, le avevano proposto occitano, veneziano, francese antico o milanese, friulano, e alla fine ha deciso il veneziano. Incredibile, leggetevi il, almeno l'articolo del post che vi lascio nello scontrino, è incredibile.
Ok, wow. Scegliete busta 1 o busta 2?
2.
Busta 3.
No, non c'è la 3, stupido, no, idiota. Allora busta 2 ha detto, allora è uscito un'intervista che è stata riportata da un sacco di siti che mi ha fatto spaccare dal ridere, perché sapete che è in uscita, o forse è già uscito, insomma, in questi giorni comunque, la parte 2 di Dune di Denis Villeneuve, tipo.
Sì, la parte 2.
Non ho amato assolutamente la prima parte, ma vabbè, ok. E in questa intervista c'è Denis Villeneuve che dice, ah, secondo me i dialoghi nel cinema sono super sopravvalutati, il cinema dovrebbe essere solo di impatto e di immagini. Ho detto, ah, wow, complimenti, sei, dimostri di essere la persona meno indicata per fare un film di Dune.
Su Dune.
Maledizione! Cioè, a posto che uno, poi ovviamente tipo la cosa è più articolata, ovviamente, però nel senso di base, uno che dice, ah sì, i dialoghi non sono importanti, mi adatti il libro che è più dialogo heavy, santa madre di Dio, ci credo che poi io devo incazzarmi e sbroccare male. Scusate, sono uscito per un istante dal chill, ma ci ritorno immediatamente.
Esatto. Hai rotto il personaggio per un, per un secondo.
Rieccomi, rieccomi nel
in
relax.
Realtà, io sto per andare a vedere Dune 2 il giorno in cui esce.
Ma pure io ci andrò.
Tra l'altro, smettiamola di chiamarlo Dune 2, si chiama Duene, questo è, cioè, nel senso, oh, è necessariamente, wow, canon.
Ma l'ho detto io un minuto fa e nessuno mi ha cagato.
Bravo, wow. Nick, che ha inventato questa cosa.
Bravo Nick, sei molto bravo.
No, e volevo dire che in realtà pensavo che ti riferissi all'articolo e alla controversia che è uscita su determinati cinema che fanno i pacchetti di popcorn, cioè i porta popcorn a tema per i film, e c'è quella cosa dove tipo c'è il coperchio del coso di popcorn con il vermone sopra.
È la bocca del verme delle
e
sabbie.
E devi infilare,
sì,
la mano dentro per prendere il popcorn, e sembra una gigantesca flashlight. Fa stranissimo.
Sembra uno sfintere super, cioè, sospettissimo, più che la bocca di un verme delle sabbie, sì.
Chiunque l'abbia disegnato non capisco come abbia fatto a non guardare queste cose e dire, secondo me non piacerà a tutto.
Sì, a quei momenti che dice, vabbè, abbiamo proposto un design, il problema è chi l'ha approvato e ha detto che si produciamolo, però vabbè, ok.
Comunque.
Fronte Nintendo invece, finalmente arriva Mother 3 sulla Nintendo Switch.
L'ho visto!
Dio santo!
Cosa? Allora, è vera questa cosa, Nick?
Sì, no, Nick, non so quanto sei sul pezzo con questa cosa. Mother 3, che è il seguito di Earthbound, Nick ha fatto il gesto di zero, non è poco, è zero totale. Mother 3, che è appunto il seguito di Earthbound, è notoriamente un gioco che la gente chiede sempre che venga localizzato e che esca anche in Occidente. Nintendo ha sempre detto, no, non rompeteci le palle. Adesso, cioè stato
in realtà hanno sempre detto...
Esatto, silenzio stampa. Però fatto sta che adesso in Giappone è uscito su Nintendo Switch, ma è solo esclusivamente per il Giappone. E anche quando non lo localizzeranno, e c'è la gente che è anche in parte comprensibilmente smattata, perché non c'è una buona ragione per non adattarlo, anche perché già regge.
C'è una buona ragione. Beh, nel senso che dovrebbero. No, allora, facendo l'avvocato del diavolo, e non sono d'accordo con quello che sto dicendo. Nel senso, dovrebbero adattarlo. Ok, che il gruppo che ha fatto la fan translation gli ha offerto gratuitamente di utilizzarla, però per motivi loro comunque dovrebbero farci del lavoro per rilasciarlo.
Certo. Sto alzando la manina per dire, certo, come tutti i giochi, se li vuoi localizzare li devi adattare, ma poi non è che li regali, li vendi, quindi nel senso, cioè, vabbè, ok, comunque niente, mi ha fatto ridere perché giustamente l'internet, a cui frega di questa cosa, è smattato per l'ennesima volta, perché è notizia di, ah, finalmente Mother 3 arriva sulla Switch.
In Giappone.
In Giappone.
E quindi va bene,
che è l'unico posto dove era già uscito.
Sì. Vabbè.
Per fortuna che almeno abbiamo avuto una win nell'ultima settimana, e cioè che Bubu e Yogi sono sposati tra di loro.
Questa frase?
Cos'è?
Allora, io seguo questa sceneggiatrice fumettista e ha lavorato a varie cose di Warner Bros, tra cui la nuova serie di Warner Bros dove ci sono un sacco di personaggi tutti insieme, e ci sono Bubu e Yogi che praticamente parlano del fatto che loro sono sposati tra di loro per questioni di tasse, e quindi canonicamente adesso Bubu e Yogi sono sposati.
Ah, ma neanche per amore, per interesse, esatto. Cioè, sì, un discorso economico, wowissimo, cosa doppiamente inaspettato.
Per il visto,
okay, va bene,
nello Yosemite Park,
green card, esatto. Marriage, tipo, wow.
No, è bellissimo, vi lascio il post di Julia Kay, che è quella che ha sceneggiato questa scena, è riuscita a inserirlo e ha fatto questo post perché adesso è finalmente uscita la puntata in cui loro dicono, ah, sì sì, siamo sposati, we did it for a tax benefits. È bellissima, wow, questa cosa.
E ultimissima news, c'è stato un Nintendo Direct di recente.
Allora,
CEO,
partner showcase.
Sì, un partner showcase, infatti possiamo anche ignorarlo, tranne una cosa. Hai visto Pepper Grinder, che sembra un Drill Dozer 2.0?
Sembra Drill Dozer. Sì, ma cioè, Pepper Grinder è tipo un anno che fanno vedere i trailer.
No, io me l'ero perso completamente, infatti tipo solo dopo ho visto che avevano già annunciato la cosa, però ho visto questo mini trailerino e ho detto, ve lo lascio ovviamente nello scontrino. Ho detto, oh, ma scusa, che vibe da Drill Dozer, che è uno dei giochi che consigliamo sempre per GBA, e quindi niente, mi faceva ridere questa cosa. Fine delle mini news.
Quando ancora Game Freak faceva dei bei giochi.
Eh sì.
Tra l'altro, in quel partner showcase, io non l'ho guardato, ho semplicemente guardato l'update sulla Switch che dice, questi sono i giochi che sono usciti durante il partner showcase, e puoi preordinarli, e ce n'è uno di cui adesso mi sfugge il titolo, che è proprio un gioco da Nick, che è un'ennesima skin di Ori o non so, Hollow Knight, con una grafica diversa.
Ma il mio cervello non l'ha registrato. Okay,
si chiama Tales of Kenzera ed è letteralmente, almeno sembra letteralmente, Ori però ambientato in Wakanda. Quel tipo di vibe. Ed è una roba che dico, tipo, ma perché continuiamo a fare delle cose che sembrano, attenzione prima di linciarmi nei commenti, sembrano super derivative. Cioè, non mi fa venire super voglia di giocarci se mi sembra di dire è questo più questo.
Io la cosa che ho apprezzato è che se vedi una cosa africaneggiante non è che dici mi ricorda paese africano, mi ricorda il Wakanda. Ma perché, fair, onestamente.
Ma perché sembra proprio ispirato al Wakanda, non a un paese dell'Africa. Cioè, nel senso, c'è l'africotecnologia, o come si chiama, tutta quella cosa là.
Non è perché sei mega razzista, chiaramente.
No.
Sì, chiaro. Vabbè, è una delle caratteristiche canoniche di Nick. Io sono omofobo, mica razzista, esatto. E loro misogino.
Perfetta, perfetta proprio.
Esatto. Tales of Kenzera mi ricorda tantissimo quello che è appena uscito, Prince of Persia 2D.
Strano. No, 2D nel senso di 3D?
Cioè, è 2,5D, nel senso che è un gioco in 2D, ma con la grafica 3D.
Ok,
ho visto quel gioco solo perché hanno fatto tipo un contest tipo per gli speedrunner, del tipo quando è uscito, a parte che non mi ricordo il titolo, com'è che si chiama? Prince of Persia?
Si chiama Prince of Persia The Lost Crown, e vi sto per parlare di quel gioco.
Ah, ok,
perfetto. Non me l'aspettavo.
Wow. No, però seriamente, tipo quando l'avevano annunciato, quando è uscito adesso di recente, hanno fatto una sorta di contest del tipo allo speedrunner che tipo fa il miglior tempo, sto inventando, qualcosa del genere, un premio in denaro, e quindi c'era tutta la gente che speedrunnava sta cosa.
Ok. Tra l'altro non so se, ok, mi immagino come possa essere da speedrunnare questo gioco, forse non così challenging come sembra, però
oddio.
No, è arrivato qualche settimana fa, mi è arrivato un messaggio da un amico, ciao Stefano, in cui mi ha detto, Nick, è uscito un gioco che sembra tantissimo Hollow Knight, o meglio è la cosa più Hollow Knight che abbia giocato di recente, e questa
è
cosa
una menzogna, ma cosa
ha attivato la mia attenzione. Hai presente come quando tipo le guardie nel primo Metal Gear Solid ti vedono che viene il punto esatto, ho detto tipo interessante, seguirò questa cosa, e dopo un po' l'ho comprato, tra l'altro non sapendo che era appena uscito, perché questo gioco è uscito il 18 di gennaio di quest'anno.
Tra l'altro questa cosa qua ti ha fatto interrompere il tuo playthrough di Silksong, è incredibile.
L'avevo già finito due volte, stavo aspettando che anche Team Cherry dicesse tenete dei soldi per speedrunnare davanti a noi Silksong,
tenete dei soldi per Silksong 2 che uscirà tra pochi mesi. Voglio dire,
esatto, me lo sono quindi scaricato sulla Switch, anche perché è uscito su tutte le piattaforme contemporaneamente, ho detto che bello, non so niente di Prince of Persia, ed effettivamente questo è anche il capitolo che viene dopo l'ultimo gioco di Prince of Persia, che era The Sands of Time del 2010.
Ma aspetta, tu non hai mai giocato a un Prince of Persia in tutta la tua vita?
È un confession time, sì, è
vero. Neanche i primissimi, quelli puzzle game praticamente.
Li ho visti giocati da altri.
Beh, ma non sono praticamente dei puzzle.
Sì, però c'è anche molta esecuzione, cosa che nei puzzle certo. Il game di certo non è. Però no, capisco il tuo punto di vista. Vai, comunque scusa Nick, non ti stavo
puzzle
giudicando, era solo stupore generico.
No, è che di conseguenza entro in questo gioco e dico un action platformer con degli elementi di Metroidvania eccetera eccetera. Ed è la storia di Sargon, che è uno degli Immortals, che vengono a difendere la città di Persepolis, che immagino sia in Persia. Ci sono i nemici che l'attaccano e poi c'è una persona che rapisce il figlio della regina, quindi il principe, da qui il titolo, il Prince of Persia, e tu con Sargon devi insieme agli altri immortali andare dentro questo tempio dove il tempo scorre in maniera bislacca e cercare di salvare il principe. Segue storia.
Ah, storia, sì, sì.
Allora,
sì.
Se qualcuno mi venisse a dire che questo gioco è stato scritto, ideato e realizzato con un'intelligenza artificiale, non avrei nessun dubbio a crederci. Ma non perché è fatto male, perché non è fatto male.
Okay.
È che è tutto infinitamente derivativo e scontato.
Okay.
Cioè, una delle primissime cose che mi hanno colpito nelle prime due ore di gioco è che il gioco è veramente vuoto. Cioè, tu passi schermate e schermate di posti dove magari devi saltare e fare tipo un piccolo pezzo di platform e basta, e non ci sono nemici e non c'è nulla. E poi attraversi un'altra schermata vuota, poi arrivi in un punto in cui succede una piccola cutscene, ci sono dei nemici, li sconfiggi, è molto action heavy, quindi devi tanto picchiare con le tue spade e poi a un certo punto prendi un arco.
E beh sì, effettivamente, cioè, tolto il primo che, come diceva Sio, era una sorta di, com'è che l'hai chiamato? Action
puzzle platformer.
Che ci sta. Poi è sempre stato, voglio dire, un action platformer. Cioè, per quello che non vedevo il rapporto con un Metroidvania come può essere Hollow Knight, onestamente.
No, è che allora, diciamo che oltre a questa cosa di action estremamente presente, ma con delle meccaniche che sono viste, riviste, straviste. Ok, che io c'è stato un periodo della mia vita in cui giocavo fondamentalmente solo questo tipo di giochi, quindi magari ne ho un attimo il sacco pieno. Però cioè, ho trovato zero cose innovative. Ma zero è proprio zero, eh.
Ma mi viene anche da dire che magari delle cose che hai visto in altri giochi potessero addirittura essere prese come idee da Prince of Persia, perché alcuni Prince of Persia vecchi erano stati un po' dei, sai, degli apripista a livello di certe meccaniche o di un certo tipo di game design.
Ma di combattimento?
Sì, 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 sul combattimento, sull'implementazione delle cose di tempo pazzo. Quindi, nel senso, non lo so, no, mi stupisce solo perché ne ho sentito parlare molto bene a livello di meccaniche di questo gioco, ma molto bene proprio, non tipo, ah sì, è carino, cioè estremamente bene, quindi wow, mi stupisce questa cosa.
No, è che allora c'è, è un gioco che ha tanto dentro ed è tutto derivativo. La parte derivativa da Hollow Knight è il sistema degli amuleti e degli slot per i vari amuleti e queste cose che sono proprio il modo in cui gestisci le abilità del tuo personaggio, o almeno uno dei modi, ed è quello, è copiato paro paro, è uguale identico. Ogni amuleto ha un costo e tu man mano sblocchi i vari porta amuleti in modo che ne puoi avere di più. Quella roba è quella. Diciamo che assomiglia tantissimo sia come esplorazione, che come feeling, che come comandi, che come tipo di platforming e come anche abilità in realtà a Ori. Sembra una reskin di Ori and the Blind Forest, dove tra l'altro anche tutti gli effetti grafici e particellari sono basati sul colore blu e sul bianco eccetera, quindi ci sono dei momenti in cui sembra veramente di giocare a una skin di Ori.
Okay.
La storia è... cioè, io non ci credo che nel 2024 qualcuno ha scritto questo tipo di storia con questo tipo di twist. Cioè, che è proprio, io faccio parte dei buoni, vado a salvare la cosa, plot twist, non era quello che pensavo, oh no, c'è una cosa nel passato che cambia tutto, ora questa persona che è il cattivo in realtà è anche un po' il buono, però per motivi sbagliati è il cattivo.
Cioè, eccovi gli spoiler di tutto il gioco, prego, non c'è di che.
No, è tutto così, l'avete già visto, a meno che non sia il primo gioco a cui giocate nella vostra vita, avete già visto, sentito e vissuto questa roba infinite volte. Ogni tanto mi trovo veramente tipo a skippare i dialoghi perché dicevo, adesso so che dirà, ah, devo sbloccare il potere dei quattro astri per poter fare questa cosa, la porta che si apre con questa... cioè, è proprio la roba di uno scontato infinito.
Prevedibile.
Prevedibile. Ultima cosa, perché magari la parte di combattimento e la parte di platform possono essere interessanti. Sni. Su certe cose lo sono, c'è una parte anche abbastanza concreta di puzzle, quindi mantiene parte di quell'anima puzzle di cui parlava Sio, e fondamentalmente sulla parte di esplorazione, di platforming, anche lì tutta roba vista e stravista. Nel combattimento, dall'inizio del gioco sembra dirti, guarda che è molto importante il fatto che tu puoi schivare con la classica scivolata che passi ai i frame di invincibilità, eccetera, eccetera, oppure parare. E ci sono dei tell visivi del tipo, quando vedi un blink bianco puoi parare e semplicemente blocchi la mossa dell'avversario, quando
come
ne vedi uno
Dread.
Sì, quando ne vedi uno giallo puoi parare, fare un contrattacco che uccide quasi immediatamente l'avversario, quando è quello rosso è imparabile e quindi devi evitarlo. Perfetto. I primi boss, che tendono a essere classici boss da Metroidvania, quindi molto grossi in cui devi saltare, fare cose, eccetera, i primi boss hanno questa cosa, queste meccaniche al loro interno, e quindi quando ci sono determinate parate attivano delle, come si chiamano, in combat animation, quelle in cui devi fare tipo delle combinazioni di tasti per creare
alla God of War, cioè tipo lifetime reagire, esatto, alle cose, tipo
senza tante combinazioni di tasti, semplicemente una mossa che devi fare al tempo giusto per fare tanto danno e tendenzialmente progredire alla prossima fase del boss. Poi il gioco se lo dimentica.
Quick time events.
Quick time,
scusate,
events.
Mi hai inventato adesso.
L'ha detto Sio prima, ma noi ignoriamo Sio di continuo.
Oggi va così, oggi va così.
L'ho detto in maniera un po' scorretta.
Per concludere, una cosa che mi ha lasciato veramente basito è che i primi 3 o 4 boss sono così. Poi a un certo punto il gioco se ne dimentica di questa cosa. Diventa completamente inutile cercare di parare. Basta sempre e soltanto. Evita, 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 attacca. Evita, 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 attacca. E diventano tutto noiosissimo fino alla fine, dove poi di nuovo prende gli ultimi boss che vogliono essere mega complessi con 600 cose sullo schermo allo stesso tempo, allora quella meccanica torna. Non lo so, l'ho trovato veramente strano, approssimativo, veramente noioso e, okay, cioè, nonostante ci ho giocato quelle 15 ore, l'ho finito e non andrò assolutamente a fare nulla di completamento o andare a trovare segreti e cose simili, l'ho trovato proprio una roba, cioè, già vista, già fatta, già vissuta del... Tanto che appunto prima di questa mattina io non sapevo fosse un gioco nuovo.
Ah, ok.
Io pensavo fosse una roba di tipo, ah vabbè, un gioco del 2018, sai, cioè nel senso abbiamo già visto mille altre cose che derivano da questo, e invece no, è proprio nuovo di pacca. Sono 5 fette di pizza e mezza, cioè proprio siamo quasi alla sufficienza, non è un gioco che uno dice da cestinare, però che non mi ha lasciato quella soddisfazione, e la pizza è la marinara del kebabaro, che è tipo una prigionia del gusto, una cosa che no.
Prigionia del gusto.
E quindi per me proprio no.
Allora, la cosa che sto per dire, Nick, non è detta col massimo rispetto, è uno di quei casi in cui non mi fido minimamente di te, ma non perché quello... No, non perché quello...
Tutto quello che dico non ti
fidi. No, non è vero, no, è solo che mi viene il dubbio, perché tu ogni tanto tipo citi Hollow Knight come, è chiaramente preso da... Ma anche Hollow Knight a sua volta prendeva ad altre 80 cose,
ma no,
tante
certo.
Volte dei giochi, tipo, non è tanto le ispirazioni da cosa prendono, perché parliamoci chiaro, gli action platformer, i Metroidvania, sono un continuo ritorno. Ciclare di una cosa presa da qua, una cosa presa da qua, una cosa presa da qua. È più che altro o la personalità che ci mettono, come può essere Hollow Knight, o l'implementazione, tipo di come fanno questa cosa. E dato che appunto questo qua ne ho sentito parlare proprio a livello di meccaniche così bene da gente così appassionata del genere, che un pochino effettivamente mi viene il dubbio che tu semplicemente possa non esserti approcciato aspettandoti una cosa diversa e abbia poi trovato invece una cosa che non cliccava con te, che è stra legittimo. Poi magari invece lo giocherò un giorno e dirò: oh no, Nick aveva completamente ragione, ma non rivelerò mai questa cosa su Power Pizza.
Questo è chiaro. No, però, allora, so che prima ho usato una buzzword che è Hollow Knight, che attiva una serie di ragionamenti del tipo, ci si aspetta. Io non sto dicendo neanche che Hollow Knight sia così originale, eccetera, però esistono dei giochi, secondo me, che iniziano a fare da termine di riferimento.
Assolutamente.
Okay?
E Hollow Knight è indubbiamente uno di quelli.
Assolutamente. Hollow Knight, dal 2018 in avanti, è un termine di riferimento su determinate cose. Tanto quanto, ad esempio, certo, anche Ori, che è un altro che cito tantissimo, l'ho trovato che condivide delle cose con Hollow Knight, ma l'ho trovato estremamente originale nel farlo, tanto che secondo me è un altro termine di paragone.
Certo,
tutto lì.
Io ho solo una cosa da dire su Prince of Persia Sands of Crown Time, non mi ricordo come si chiama questo gioco, che ne sentivo molto bene parlare dal punto di vista che fa una piccola innovazione nel Metroidvania,
okay,
e cioè nella mappa ti lascia la possibilità non solo di mettere i pin del triangolino, del quadratino, ma ti lascia la possibilità di fare uno screenshot e buttarlo sulla mappa. Non lo puoi riempire, però ne hai tipo 10 slot, non mi ricordo quanti slot. E questa cosa è molto
quality of life, ci piace.
Esatto, mi piacerebbe averlo su tutti i prossimi Metroidvania,
certo,
perché non ti ricordi mai e dici: ma perché ho messo quel triangolino lì? Voleva dire che c'era una cosa che è un'abilità.
Sì,
vedi,
chiaro,
lo screenshot
chiaro.
È semplice.
Sì, tu puoi mettere un sacco di token diversi. Uno di quelli che hai limitato e li puoi trovare poi in giro per aggiungerli al tuo, diciamo, tipo alla tua saccoccia di screenshot, è proprio questa cosa di poter mettere la schermata. È vero, mi sono trovato a usarla veramente tipo 2 volte.
Beh, sì, se
il
non
gioco,
ti piace
però...
il gioco, ma l'hai finito?
Sì, sì.
L'hai finito? Ah, Quanto tempo?
15 ore.
L'ha detto prima, non stavi ascoltando Nick.
Ascoltando me oggi.
Infatti,
io pensavo che io fossi Sio, quindi ho detto, ah, ah, non lo ascoltiamo Sio oggi, è importante.
Bello, questo gioco sembra un ottimo esempio di un gioco che potresti scaricare dall'Irlanda.
Questa frase, allora, ti ha fatto l'Irlanda?
Che allora, tentativo di segue schifoso.
Solo con NordVPN puoi metterti in un altro paese e scaricare questo gioco sul tuo PC.
È vero.
O anche sulla tua Switch. Cioè, su cosa l'hai giocato?
L'ho giocato su
Switch. Chi se ne frega, NordVPN sponsorizza questa puntata. Che cos'è? Una rete privata virtuale. È come se voi vi connetteste a un router che ha un cavo lunghissimo che può arrivare fino in Irlanda e connettervi da lì, anche se siete connessi a una rete pubblica tipo Starbucks, vi potete connettere non l'Irlanda, la Francia, certo. E i malvagi che sono connessi alla rete di Starbucks non possono intercettare nulla della vostra connessione e voi potete vedere, non lo so, Saltburn in Francia, che in francese si dice Saltburn.
Quindi non solo NordVPN ti protegge, ci protegge, ma tra l'altro compie anche gli anni, proprio come le cose preferite della vita. Quindi come le persone che compiono gli anni, cosa fanno? Regalano le robe.
Sì, perché NordVPN compie gli anni, ma in questo periodo, se fate un piano biennale, cosa che comunque vi converrebbe fare, perché qualsiasi sia il tier vi beccate 4 mesi extra, ma se in questo periodo fate un piano biennale, vi ricevete 3 mesi da regalare a chi volete. Questo vale per i nuovi clienti di NordVPN e i 3 mesi che ricevete sono uguali al piano biennale che avete sottoscritto. Quindi se fai il piano standard hai 3 mesi di piano standard, quello plus hai 3 mesi di plus, quello completo hai 3 mesi di completo. Che quindi figata. Voi vi beccate un piano biennale con i super scontoni pazzi, sì. E 4 mesi aggiuntivi e avete 3 mesi da poter regalare a un'altra persona per fargli conoscere o farle conoscere la bellezza di NordVPN.
Cioè, e a Napoli c'è il caffè sospeso, che è una cosa bellissima, qui c'è il NordVPN sospeso uguale, che identico. Puoi dare agli altri.
Non mi avete ancora convinto, non avete le parole di qualche guru del web che mi possa convincere?
Fermo lì, perché nelle immortali parole di Salvatore Aranzulla, uno dei punti di forza di NordVPN, oltre alla sicurezza, alla velocità e alla facilità d'uso, è il fatto che può essere utilizzato praticamente su ogni dispositivo o sistema operativo esistente. E wow. Fidatevi, se va bene per Salvatore Aranzulla, va bene anche per voi.
Lui e i suoi addominali scolpiti mi hanno convintissimo.
Esatto.
Quindi potete andare su www.virtualpizzanetwork.com e entrare nel mondo di VPN grazie al potere di Power Pizza, dicendogli, ehi, mi manda Power Pizza, è fico.
Diteglielo, esatto. È importante. Sì.
E se ce l'avete già, potete acquistare NordVPN dall'Irlanda. Ciao! Allora, a proposito di Irlanda, alcune persone in Irlanda sono emigrate, sono andate negli Stati Uniti e hanno fondato gli Stati Uniti. E poi, passa del tempo, e hanno fondato OpenAI e varie cose. Okay. Avete visto...
È un riassunto importante della storia degli ultimi tanti anni, ma ok.
Sì, è molto accurato soprattutto. Comunque, avete visto che è uscito un nuovo oggetto virtuale, un nuovo software di OpenAI che si chiama Sora e non è quello di Kingdom Hearts.
Ah, ok. Sì, stiamo per parlare di Sora?
Sì, no, volevo un attimo non parlare di Sora, più parlare, discutere con voi, litigare tra di noi moltissimo per quanto riguarda tutto il discorso sulle AI, perché sì, ho visto Saltburn, ma ve ne parlo la settimana prossima.
Sì, per piacere, sono molto più interessato al discorso AI passivamente, voglio ascoltarti più che altro.
Perché, allora, cioè, ultimamente è arrivato ChatGPT, è arrivato Midjourney, adesso OpenAI, appunto, puoi chiedere a ChatGPT di farti delle immagini e adesso puoi chiedere a ChatGPT con Sora di fare anche i video. E tutti diciamo wow, che cose pazzesche, posso fare questo trailer di questi cani che fanno il podcast sulla neve.
È vero, puoi, sì.
Quello mi ha fatto sorridere.
Il problema è che è divertente, no? Cioè, nel senso, è una cosa che se lo usi è bella, ma il problema alla base è da dove arriva e qual è il motivo, cioè perché non ci fermiamo mai a chiederci che cosa sono queste cose, compreso l'utilizzo di social network eccetera. Nel senso, adesso siamo in mezzo a tutte queste big tech companies nella nostra vita, le utilizziamo tutti i giorni, ma ci fermiamo a parte Kenobit che lo pensa spesso.
Ah, ok, sì, sì, è molto, no, altra, dico, gente, okay.
Ci fermiamo davvero a pensare a cosa vuol dire usare queste cose, cosa vuol dire regalare valore, regalare tempo a queste big tech companies? Perché quello che fanno, che non è solo OpenAI, stiamo parlando anche di Facebook, Instagram, TikTok, tutte quante, che certo, per carità, le uso anch'io, però non arrivano dal nulla. Il loro, diciamo, modus operandi è prendere un settore e rivoluzionarlo. Ma cosa okay vuol dire rivoluzionare? No, però nel senso, prendi Uber, ok?
Sì.
Rivoluziona il settore dei taxi, eccetera, ma non
sì,
quello che fanno veramente è prendono delle cose che esistono già, i passeggeri, le strade, quindi infrastrutture e domanda e offerta che esistono già, e con del marketing, con delle app, eccetera, li rende più comodi, tra virgolette, no? Però la comodità arriva grazie ad altre cose che sono state tolte, cioè tipo per esempio delle sicurezze per i lavoratori che sono state conquistate nel secolo scorso con lotte dei lavoratori e persone morte per queste conquiste, creano una piattaforma che estrae, si mette in mezzo e estrae del valore da quello che viene offerto. AI che fa testo, video e immagini è un po' lo stesso modus operandi, nel senso che ci sono delle persone che vogliono fare del testo, ci sono delle persone che vogliono delle immagini, dei video,
okay,
si mettono in mezzo e creano la stessa cosa, te le danno in maniera più comoda. Quello che fanno queste aziende giganti è cercano di saturare il mercato, cioè OpenAI in questo momento, ogni volta che chiedete quanti fiori servono per fare l'insalata di fiori a ChatGPT,
che viene posta ogni giorno, più volte al giorno, certo.
Esatto. Sì, sostanzialmente ogni volta che gli chiedete una roba perdono dei soldi.
In che senso? Scusa, no, mi sono perso un pezzo.
Chi è che perde i soldi? OpenAI. Ok.
OpenAI sta usando tantissimi soldi, è in okay perdita in questo momento.
Ah, non avevo neanche idea, figurati. Okay.
Tutte le big companies sono tutte in super perdita. Esatto. Non esistono okay business model dove non sei costantemente in perdita.
Okay. Sì e no, nel senso che all'inizio è questo il business model delle startup che vogliono rivoluzionare il mondo di qualcosa, di un settore.
Di qualcosa, okay.
Cioè Facebook, Instagram, eccetera, all'inizio sono una cosa veramente nuova, un qualcosa che è bello usare. Poi nel tempo tutti i competitor spariscono, diventano l'unico posto possibile, cioè Instagram, ditemi un'alternativa a Instagram, a parte sì, quelle che stanno no, a parte quelle che stanno cercando di creare il Fediverso, e diventa più schifoso, inizia a fare soldi, ma solo inizia a fare soldi quando ha perso tantissimi soldi per far andare via dal mercato tutto il resto dei competitor. Ed è la stessa cosa che secondo me queste aziende delle AI vogliono fare, cioè rendere obsoleti gli artisti o le persone che creano delle cose, perché quello che vogliono fare le tech companies mm-hmm è fare $1 miliardo, ok?
Sì, e vincere al gioco del capitalismo.
Ed è quello per cui ottimizzano, e quindi non cercano di rendere la vita della gente migliore. Quindi questa nuova tecnologia di creare le immagini dal nulla, disegnami un cane spaziale, ok, è bellissimo, è divertentissimo, però cioè qual è l'obiettivo di questa tecnologia? Non è regalare alla gente il cane spaziale, è fare $1 miliardo. E
ok,
quindi
quello sì, adesso inizia a parlare, ok, dopo un sacco di ciance, ok, sì, inizia a parlare la mia lingua, no, ok.
Nel senso che questo è quello per cui ottimizzano, e noi ogni volta che stiamo usando queste cose, usiamo Sora, usiamo ChatGPT, usiamo Midjourney, stiamo creando del valore per queste aziende che pian pianino diventano l'unica cosa che esiste nel mercato, e soprattutto la gente si abitua al fatto che questa cosa esiste e quindi non si riesce più a tornare indietro. Il no, gatto certo, è sì, fuori dalla scatola.
Sì, o si fa con esageratamente fatica, cioè nel senso, no, ok, io pensavo ti concentrassi proprio sul discorso Sora. Io ammetto che da un punto di vista tecnico so zero, perché nel senso ho una vaga concezione, come tutte credo, di come funzionino le intelligenze artificiali, nel senso di dove vanno a attingere, eccetera, eccetera, e so mm-hmm che sono delle giustissime preoccupazioni dal punto di vista etico.
Quello se ne parliamo nello specifico dopo.
Guarda, francamente io posso solo ascoltarti, perché comunque sono letteralmente l'uomo della strada, non è che mi addentro, non faccio finta di essere competente su questa cosa. La cosa che invece posso fare, anche non essendo il super tecnico, ed è ancora più terra terra, ed è la cosa che mi fa ridere, mi fa ridere intendo che mi fa incazzare a bestia, è che tipo viene fuori Sora, e la uso solo come esempio, mm-hmm, ci si concentra sull'aspetto tecnico, che è effettivamente incredibile, perché raga, un anno, due anni fa, tre anni fa, due anni fa facevamo le immaginine di merda, veramente erano, cioè, una schifezza, gli dicevi fammi un cane, veniva fuori un obrobrio indistinguibile, adesso cioè ti fanno un video fotorealistico, quindi è una figata da un punto di vista tecnico, siamo d'accordo. La cosa che mi fa ridere è come fai a non considerare la realtà in cui viene calata questa cosa, cioè nel senso, io ho capito il tech hype di dire ah wow, da un punto di vista tecnico è fantastico, va bene, ma non è che allora ignoro la realtà. È palese che in questo momento in cui letteralmente le fake news, la disinformazione, tutta una serie di cose, sono uno dei problemi più grossi, e non sto esagerando a livello globale. Regà, non ci dimentichiamo di Cambridge Analytica, di altre mille cose recenti, Dio santo.
No, assolutamente.
Esatto, mettere sul mercato, scritto tra virgolette, mettere al mondo una cosa che ti permette di mistificare ancora di più la realtà, come cazzo può essere una cosa positiva? E se lo dici al tech entusiasta, ti dice: ah, ma però è una cosa incredibile, pensa cosa ci puoi fare. Vecchio, se vuoi fare il video della spiaggia con i gabbiani, va bene, ti devi sbattere di più, ma lo puoi fare comunque. Cos'è che facilita questa cosa? Esattamente mille altre cose che possono essere problematiche: pornografia non consensuale, notizie false, mistificazione della realtà. È faticoso perché dici: ok, non è che lo puoi usare solo per quello, ma è chiaro che questo è un problema gigantesco che non puoi trascurare. Niente, il mio gripe, chiamiamolo gripe, il mio problema, certo, enorme è solo e soltanto questo. Quindi scusa il rant, però il mio problema è veramente solo quello.
Io vedo che, ad esempio, quel distacco tra io sto creando uno strumento che può fare questo, come faccio a non rendermi conto che può rappresentare questo, questo e quest'altro, sia in realtà completo dalla parte di chi sviluppa, perché poi non sono, cioè chi sviluppa non sono le compagnie che commercializzano, cioè chi sviluppa sono le persone che fanno coding e che si inventano un modo per mettere insieme determinate immagini, fare scraping per crearne una nuova che sia fotorealistica.
Sì,
dicono,
però aspetta un
che
attimo,
figata
pausa,
la tecnologia.
Sì, che figata la tecnologia, ma a quegli sviluppatori singoli gliel'ha detto un'azienda che ha un piano ben preciso.
E anche loro vivono nel mondo comunque, cioè nel
e
senso
anche loro vivono nel mondo, e appunto per fare questa tecnologia hanno, cioè sono appena usciti delle trascrizioni delle chat del Discord di Midjourney di tempo fa, che hanno detto: guardate, questi sono mille artisti a cui possiamo copiare lo stile. Nessuno ha contattato mai questi artisti, nel senso la Sora è la stessa cosa, il black box di immagini sorgenti da cui attingono, dicono: non possiamo dirvi cosa c'è dentro perché è troppa roba, non si capisce. Cioè è comunque iniziato con malizia, sfruttano cose create da altri. Si parte da quello che viene detto di fare a singole persone.
No, è semplicemente che io capisco tutti, sono d'accordissimo con voi due, capisco che c'è una parte di sviluppo che si ragiona in una determinata maniera e poi c'è una parte che sono le aziende che non hanno nessun interesse effettivo a migliorare la, cioè quello è il marketing, è come lo butti fuori, è come vendi l'idea, è come convinci gli angel investor a mettere un miliardo di gazzillioni all'interno di avventure del capitalismo che ovviamente vanno in perdita per tantissimo tempo, finché a un certo punto o riescono a sbaragliare tutto il resto oppure a un certo punto spariscono.
No, cioè, il problema di questo però è che è una tecnologia talmente pazzesca che ha la possibilità di rimpiazzare quasi tutti i tipi di lavoro.
Lavori creativi stiamo intendendo?
Non necessariamente. Cioè nel senso, il machine learning, se riesce a rimpiazzare questo tipo di lavoro creativo, e siamo ancora diciamo agli albori di questa tecnologia.
Sì, chiaro, esatto, sì. Chiaro.
Ha la potenzialità di rimpiazzare quasi tutto, a dir la verità, che non siano lavori fisici, che però poi, cioè, aggiungere dei robot a questa tecnologia e voilà. Nel senso, cosa succede però quando c'hai uno stato che ha dei milioni di persone che sono, non hanno più un lavoro perché sono rimpiazzati dalle AI e non c'è, non lo so, un reddito di base universale o qualcosa del genere? Perché è stato così, cioè è stato così negli ultimi decenni, che pian pianino tanti lavori sono stati rimpiazzati dai robot, ma non c'è mai stata un'accelerata del genere. Nel senso, non stiamo parlando per esempio di: ok, questa tecnologia, ma tassiamo tantissimo queste aziende. Certo, cioè non stiamo parlando.
No, è una cosa talmente veloce che letteralmente non ci si sta dietro a livello di legislazione e di tutto quanto. Sì, no, è complicata perché appunto, ripeto, da uomo della strada che comunque ne capisce il 10%, l'unica cosa su cui sono abbastanza con i piedi puntati è appunto l'aspetto etico più terra terra, credo comprensibile da chiunque, è che delle volte è più facile fare orecchie da mercante e dire: ah vabbè, però mi concentro su altri aspetti, invece che guardare quelli che sono quelli già pericolosi e che sono già qua, voglio dire.
Sì, perché come ce lo vendono è che, cioè, inventano il Death Note e si concentrano sul fatto che la tecnologia per uccidere Putin a distanza è pazzesca. Sì, ma ha inventato il Death Note, cioè nel senso, non possiamo ignorare il fatto che ha inventato il Death Note. Cioè anche per esempio quello che sta facendo Reddit in questo momento, che si prepara a fare l'IPO, cioè entrare in borsa, e ha fatto un deal con OpenAI vendendo praticamente tutto il testo che c'è su Reddit a OpenAI.
Wow.
Sì, però tutto il testo che c'è su Reddit l'hanno creato delle persone, non l'ha, certo, fatto, sì, Reddit. Sì, sì.
Chiaro.
Nel senso, e per chi dire, grazie ai mod, a delle persone, sì, hanno, sì, fatto, sì, un programma che puoi acquistare delle azioni di Reddit in anteprima. Ullala. Cioè, sì, sì, sì. Cosa?
Si,
cioè,
partecipare al male, cioè, nel senso, come regalino. Sì, che si collega un po' a quello che dicevi all'inizio sulle piattaforme social. Che, sì, comunque ricordiamo, chiaro, che il valore sta solo nel contenuto generato dalle persone. Generato, creato dalle persone, dagli esseri umani, e però viene trascurata questa cosa. Vabbè, sì, niente.
È che queste tecnologie prendono il meglio degli esseri umani, lo reimpacchettano, te lo regalano perché è gratis, e una volta che tutti sono abituati a usarla, certo, sostituiscono le persone che sono quelli che creavano le cose all'inizio, perché non possono competere con qualcosa che ti dà un Van Gogh di un cane spaziale con 100 hot dog nel culo in 3 secondi.
Sì, sì, sì. O semplicemente lo privatizzi, perché poi comunque non è che possiamo, sì, escludere che in futuro una cosa che adesso appunto è data come eccovi il nuovo giocattolo, poi arriva Google, se lo compra, voglio dire, arriva la mega corp talmente grossa che fondamentalmente intoccabile, sono degli stati ormai, e lì ciaone, ci fanno il cacchio che vogliono.
Quindi,
anche a livello di disponibilità, ecco.
Cioè, per arrivare a una conclusione, l'unica attività che ha senso continuare a fare sono i podcast.
No,
voglio vedere un AI che crea una merda come Power Pizza.
Ah, cioè, sbagliato, che ci parliamo sopra, è tutto perfetto. Questa è l'arte vera, regà.
E lo dice Nick, che ha 15 dita. E soprattutto, io per concludere volevo solo, cioè, questo ragionamento era per, non per dire alla gente non usateli, eccetera, però non usare queste cose con leggerezza, nel senso, sì, sì, io per esempio ho smesso di usare, perché all'inizio mi sono gasato tantissimo con Midjourney e quelle robe lì, poi ho capito da dove arrivano i file che sono stati usati per fare il training, e da un punto di vista etico non riesco a giustificarmi l'utilizzo, ma io ho un, chiaramente un bias perché sono un artista.
Grazie, però ho fatto le virgole. Però
sono,
sì, lo sei comunque.
Sono un imprenditore. No, però diciamo, quello che vorrei che la gente prendesse da questo ragionamento è chiedersi un po' di più che cosa si sta facendo, perché ci sono vari problemi, perché quello che è buono per le persone spesso è cattivo per il business, e quello che è cattivo per le persone spesso è ottimo per il business. Quindi,
vero,
stiamo ottimizzando per il profitto o stiamo ottimizzando per le persone? Stiamo cercando un'alternativa o stiamo solo ricevendo quello che ci viene offerto perché siamo troppo stanchi, perché il capitalismo ci ha tolto quasi tutte le energie, perché dobbiamo lavorare tutto il giorno per pagare il debito studentesco? No, scusa, no, il debito studentesco qua,
cioè,
no,
non funziona
però,
così.
Però ecco, chiedetevelo.
Però c'è sempre una splendida lettura a riguardo, che è un libro che mi ha consigliato Kenobit, che si chiama Cronofagia, che parla tantissimo di questa cosa e di come tipo il capitalismo vince perché ti spinge a fare il capitalismo e a vivere il capitalismo e a starci dentro, e ti vuole rubare anche il sonno, così sei più stanco e fai delle decisioni peggiori.
Ah sì sì sì, no, assolutamente, io lo non l'avevo ancora letto, però io lo sostengo sempre questa cosa, quindi sono più intelligente dell'autore di Cronofagia.
Caro,
io un altro libro che vi consiglio fortissimo, tra l'altro c'è anche su Storytel, Chokepoint Capitalism di Cory Doctorow,
ah,
e Rebecca,
sì, okay,
Giblin.
Sì, sì, sì,
Cory,
sì,
Doctorow, pazzo magico, mega bravissimo, che pensa molto a queste cose. Ve lo consiglio perché parla proprio di cosa cercano di fare le grandi aziende per creare questo collo di bottiglia, per cui poi, cioè, la gente non riesce a fare altro che utilizzare questi servizi perché non esiste più nient'altro. Vorrei parlarvene bene di questo libro, quindi
un
magari
giorno
ne parliamo un'altra volta. Comunque, non usate le AI, andate su dateci dei soldi.com.
Esatto, perché una cosa che le AI non potranno mai fare è sostenere Power Pizza,
darci dei soldi.
Ma nessuna AI verrà mai trainata per questa cosa, quindi ci basiamo sul vostro sostegno di persone che dicono vi diamo dei soldi.com e ce li danno, tra cui ci sono i calzoni, che questo mese erano a tema detective veri e
detective
veri
detective incredibili, ma okay, detective credibili, non lo so, questa cosa che avete voluto, cioè la prima volta vi siete lamentati un sacco del doppio tema, poi avete iniziato a fraccarcelo dentro in maniera super forzosa.
Yes,
siamo incoerenti, una AI potrebbe essere incoerente come noi,
non quanto noi, e quindi grazie a...
Oh no, un altro pacco di nascondini è sparito, questo è chiaramente un caso per Aliciuti, Happy 5th Anniversary Pigolit.
Sono sempre più lunghi sti nomi, wow.
Sì, sì. No, oppure ottimizzano quei pochi caratteri che vediamo. Ho dovuto googolare, i nascondini sono dei biscotti.
Sì,
bravo.
Sì, 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 questi nice, riconoscevo. E grazie a Pizza Anonima incontra Thomas Magnum e la signora Fletcher. Oh no, oh no.
Grazie a Mandrene, che si gode la sua ultima puntata da calzone, prima di trasformarsi in una bufala. PPP VVB, noi VVB a te.
Grazie a te Mandrene, ma grazie anche a Jessica Fletcher.
E grazie a il professor Layton e l'eredità di PPP, tra parentesi il cucchiaio per la pizza, cioè
il nostro,
a tema, grandemente a tema. Grazie Dora l'esplora amatrice.
Ok.
Grazie al maresciallo Rocca.
Grazie a Varg, super goblin con gli occhiali, che dai soldi ai pizzaioli ogni piccione nutrirà tatuando ancora. E ho capito solo dopo che era la sigla di Super Detective Conan, ma il mio cervello l'ha realizzato troppo tardi.
Grazie a Maglione Musical Surf Nico, che sta scivolando in Umbria in campo scuola. Ora data di usci... Ah no, non c'è ancora, sorry Nick.
Grazie Nick e Maesh Paolini Supermania, il detective migliore.
Sì, assolutamente. E grazie a Suno Detective Conan, con il mio spadone, le mie mutande di pelo, sono pronto a risolvere tutti i casi in tempo.
Nice.
L'ho capita.
E grazie Jessica Fletcher, di nuovo. Ci sarà
la seconda,
double...
wow, menzionata tre volte giustamente.
Ma infatti possiamo dare il doppio grazie alle due Jessica Fletcher.
Quindi quadruplo grazie.
Quadruplo, perché cioè per me per una volta va quel dannato pazzo di tempo, perché Detective Conan, ma Conan il barbaro, l'ho apprezzato tantissimo. E la prossima puntata, i calzoni dovranno diventare delle intelligenze artificiali
o delle intelligenze naturali.
Basta con questa cosa, per piacere. E vogliamo nell'after show, non ho avuto tempo di parlarvi delle cose nell'episodio, ma lo farò nell'after show. Di che cosa? Punto di domanda, scopritelo ascoltandoci. Ciao.
Io prima vi lascio un dolcetto che si chiama Spaghetti Quest. Are you the best at eating spaghetti? È un gioco di Itch.io in cui devi arrotolare gli spaghetti e mangiarli. E fa schifo questo gioco, ma guardatevi un gameplay.
Wow. Okay.
Grazie a NordVPN per la sponsorizzazione della puntata. Alla prossima settimana, ciao.
Ciao.
Power Pizza. Yeah. Pizza pizza with power. Chili not a dish, better part. Yeah. Boom. S-I-O. L-O-R-O. And I call it. Tasty. Little like stingy. Think it's Ranger Malik. See what I call so. The king of the dog. The show is over now. Visit our website.
www. Un podcast veramente bellissimo. Guarda, ve lo consiglio proprio. .com.